Mariah si alza di scatto dalla sua scrivania. La lampada LED traballa, mentre il piccolo Pothos, posizionato sulla scrivania, cade. Il vaso che ne conteneva le radici va in pezzi. Quel tonfo non proveniva dal giardino, ma dalla stanza a fianco. Mariah però sa bene che nella stanza di fianco non c'è nessuno. Il suo fidanzato è partito qualche ora fa per Pittsburgh e l'ha lasciata a casa da sola. Ci mette soltanto qualche secondo per realizzare la situazione. C'è un intruso dentro la casa. Mariah trattiene il respiro mentre una lacrima le scende lungo il viso. Quasi come una reazione naturale del suo corpo. L'intruso è lì. Lo sente. Deve essere appena entrato in corridoio. Mariah cerca di scappare dalla finestra. È la sua unica occasione, ma non reagisce in tempo. La maniglia comincia a cigolare. E l'istante successivo... scopriamo che quella che vi sto raccontando è una qualsiasi storia true crime che potreste ascoltare in un qualsiasi altro episodio di un qualsiasi altro podcast come questo. Se non fosse che, stavolta, non starò qui a descrivervi tutte le nefandezze compiute dall'intruso nei confronti della sfortunata Mariah, quanto piuttosto a discutere di un numero, 3613, e di un luogo, Stati Uniti d'America. Vi do qualche indizio prima di dirvi a cosa si riferisce questa cifra. Non sto parlando né di hamburger ingurgitati da un americano medio in un anno, né di quante riserve di nativi esistono ancora, bensì di uno specifico gruppo di persone che da un secolo ossessiona gli americani, ma anche noi italiani, e di cui conosciamo tutto: nome, cognome, indirizzo, peso, altezza, cosa avevano in tasca il 24 maggio dell'87, che scarpe indossavano il 30 gennaio di 20 anni fa, ma soprattutto conosciamo molto bene che cosa accomuna tutti loro. Una condanna per omicidio. Anzi, per omicidio plurimo. Io sono Andy. Potrei definirmi un curioso cronico e da 7 anni giro il mondo a caccia di storie sorprendenti proprio per andare a colmare questa mia insaziabile sete di nuove informazioni. Questo è Apnea, il podcast settimanale in cui vi racconto proprio quelle storie vissute sulla mia pelle e che più mi hanno colpito. Avrete capito che stiamo parlando dei serial killer. Infatti il numero 3613 si riferisce al numero di casi di assassini seriali documentati negli Stati Uniti dal 1900 al 2020. Ve ne aspettavate di più o di meno? Mettiamola così, più del 65% di tutti i serial killer mai esistiti sulla faccia della Terra ha agito proprio lì, negli Stati Uniti. Seguono poi il Regno Unito in seconda posizione con soli 176 casi, poi Sudafrica, Canada e Italia, con meno di 100. Numeri forse ridicoli, 30 volte inferiori rispetto a quelli americani. Che gli States abbiano qualcosa di speciale allora sembra abbastanza chiaro. Serie Netflix, documentari, film, podcast, romanzi e creepypasta ci hanno raccontato e fatto conoscere tutto. Ispettori, indagini, processi, prove, numero e caratteristiche delle vittime, la cosiddetta firma, i tratti psicologici, le motivazioni e anche i loro macabri soprannomi. Tipo il brutalizzatore di Portland o il riciclatore di Austin. Non affaticatevi a cercarli, perché non esistono. Me li sono inventati, ma ci siamo capiti. C'è da dire che anche noi italiani, in tempi assolutamente non sospetti e molto prima di podcast crime e macabre serie TV on demand, eravamo già super appassionati di killer. Basti pensare al famoso mazzo di carte collezionabili da 12.000 lire dei mostri italiani, datato 1999. Una sorta di mazzo da poker che contiene le illustrazioni dei più famosi assassini italiani, come Pacciani, che tutti conosciamo come il mostro di Firenze, oppure Leonarda Cianciulli, nota come la saponificatrice di Correggio. Ed ecco perché sembra assurdo che gli americani possano batterci. Ma 2 adulti su 3 negli Stati Uniti sono interessati a queste storie, perché le ritengono utili per informarsi riguardo al mondo che li circonda. Del resto, chiunque può essere un assassino seriale, anche il più insospettabile e tranquillo dei tuoi vicini, anche un tuo amico, che magari in questo esatto momento ti sta spiando mentre stai sentendo questo podcast grazie a una telecamera che hai installato in camera tua quella volta che l'hai invitato a cena. La prossima Mariah, in effetti, potresti essere tu. Ad ogni modo, i serial killer sono entrati nel nostro immaginario comune grazie alle centinaia o forse migliaia di persone che ne parlano e scrivono cercando di immedesimarsi nella loro psiche, portando ascoltatori e lettori ad interrogarsi su una domanda ricorrente. Se delle persone normali possono commettere crimini così efferati, allora ne potrei essere capace anche io? Insomma, potreste essere stati voi a far fuori Mariah. Per risolvere questo dilemma occorre riallacciare il nastro e tornare al quesito iniziale. Perché negli Stati Uniti ci sono così tanti serial killer? Il che ci porta a porci un'ulteriore domanda, che sembra banale ma non lo è. Cos'è un serial killer? Un omicida che uccide con modalità ricorrenti, seppure in momenti diversi, almeno tre o più persone accomunate da determinate caratteristiche fisiche o sociodemografiche. Questa è la definizione che dà l'FBI. In altre parole, un killer che produce vittime in serie. Il primo caso ad aver assunto una portata mediatica mondiale è quello di Jack the Ripper, che tutti conoscete come lo squartatore di Whitechapel, tutt'oggi mai identificato. Ma ad introdurre il concetto nel mondo della criminologia parrebbe essere stato il tedesco Ernst Gennett, che nel 1930 descrisse tale Peter Curtin, detto il vampiro di Düsseldorf, come un Serienmörder, letteralmente un assassino seriale. In verità non esiste una persona specifica a cui attribuire il merito di aver trasposto il termine dal tedesco all'American English. Tuttavia, pare che questa traduzione sia stata adoperata da Robert Ressler, agente dell'FBI che negli anni 70 lavorò su più casi di assassini seriali statunitensi come quelli dei famosi Jeffrey Dahmer e Ted Bundy. Difatti, il processo di Bundy del 79, autore di almeno 30 omicidi e sospettato di averne commessi altrettanti, fu quello che diede il via ad una lunghissima serie di procedimenti penali di serial killer trasmessi in diretta televisiva nazionale. E le cine prese non tappezzavano certo le aule di tribunale per bellezza, quanto piuttosto per soddisfare due bisogni ben precisi. Il primo, quello delle autorità governative di spiattellare in diretta nazionale le storie di questo o quell'altro sociopatico, finito, per fortuna, nelle mani della giustizia. Ed il secondo, quello dei telespettatori, quindi di almeno 150 milioni di americani, di assistere non tanto a una gogna pubblica, bensì a un crime legal show pieno di fatti orripilanti e colpi di scena degni di un film. Quello che oggi chiameremo true crime. I protagonisti di queste vicende, i serial killer, condividevano tutti dei tratti comuni, quasi stereotipici. Maschi, di mezza età, dall'aspetto ordinario, ma affetti da problemi psichici e molto probabilmente geni del male dotati di un'intelligenza fuori dal normale. Come a dire, ehi, quell'uomo potrebbe essere chiunque, persino il postino o il lattaio, ma per fortuna nella mia testa va tutto bene. Io non sono così. Per di più, tra l'inizio degli anni 70 e la fine dei 90, l'FBI fu impegnata in una vera e propria caccia a centinaia di assassini attivi in tutti gli Stati Uniti, tanto che ci si riferisce a questo periodo come l'età dell'oro dei serial killer. Infatti, la maggior parte degli assassini più noti nella cultura di massa ha agito proprio in quel fatidico trentennio. Queste persone, infine, finivano in gattabuia, nei grandi penitenziari nazionali, come l'abnorme e ormai chiuso Ohio State Penitentiary, una struttura a metà tra il gotico e il rinascimentale, fatta di mattoni con diverse tonalità di grigio, che assomiglia a un castello e che ospitava fino a 1900 prigionieri. Una classica prigione da film, con corridoi cunicolari sviluppati in altezza, scala a chiocciole e metallo, celle tugurio piene di muffa che odoravano di marcio, nonché sotterranee in grado di creare sei piani di gattabuie. Ad oggi, però, non sembra esserci più bisogno di queste strutture d'ambientazioni horror. Infatti la situazione dei serial killer pare essere tornata sotto controllo. Negli anni 10 del 2000, in tutti gli Stati Uniti, sono stati registrati poco più di 40 casi. Sicuramente una vittoria in confronto ai quasi 290 degli anni 70. Eppure, i serial killer esistono ancora. Infatti non è raro che persone come Mariah vengano assassinate dentro casa loro, mentre stanno comodamente passando il loro tempo in camera da letto e tutto si aspettano, meno che un coltello piantato nella propria schiena. A questo punto, quindi, è arrivato il momento di chiedersi: chi è un serial killer? Qual è il suo identikit? Che tipo di persona è nella vita di tutti i giorni? E soprattutto, perché uccide? E come lo fa? Prima di tutto, sfatiamo un mito, e cioè che i serial killer non sono tutti maschi e non sono tutti bianchi. Certo, le donne ammontano a soltanto il 7,5% del totale, ma solo il 57% degli assassini seriali è bianco, mentre quasi il 30% è nero e circa il 5% ispanico. Insomma, una distribuzione demografica che di primo acchito ricorda senza dubbio la composizione etnica degli Stati Uniti. Poi abbiamo due dati contrastanti, o meglio, inquietanti. Praticamente un terzo dei serial killer ha un lavoro, una vita normale, è sposato e ha persino dei figli. Come dicevamo, gli assassini seriali, all'apparenza, sono persone del tutto ordinarie che interagiscono con la comunità come qualsiasi altro americano. Ed è proprio quell'ordinarietà a tenerli nascosti dagli occhi della polizia, a celare i loro omicidi e far sì che ne commettano sempre di più. Un esempio lampante di quanto detto è tale Joseph James DeAngelo Jr., quel che si direbbe un uomo comune, ex poliziotto, sposato e padre di tre figlie. Un uomo normale che proprio per questo motivo è riuscito a mantenersi lontano dai riflettori per quasi 40 anni, fino al 2018, quando si è scoperto che tra il 1974 e il 1986 ha stuprato almeno 51 donne, ucciso una dozzina di persone e ne ha rapinate circa 120 in diverse contee della California. Che sia stato lui dunque ad assalire Mariah in casa sua? Vi lascio con il dubbio, un dubbio che contrasta con l'ordinarietà dei serial killer e che riguarda le loro motivazioni, il perché lo fanno. Ebbene, se un 30% degli assassini seriali uccide per soldi, cioè miete vittime per derubarle, meno del 20% lo fa in preda all'ira. E solo il 10% sono sicari di gruppi criminali. Già, perché quasi un terzo di tutti i serial killer uccide per divertimento. Da qui l'idea diffusa che il modus operandi degli assassini seriali sia per forza di cose enigmatico, eticamente deplorevole e che afferisca sempre al cannibalismo o a mutilazioni di parti del corpo. Ed ecco che il serial killer, da persona semplice e mite qual era, si trasforma improvvisamente in demonio, mostrando le sue psicosi. Nel caso di Mariah, però, questa psicosi non esiste. Parliamo di un qualcuno che ha fatto irruzione da una finestra e ha accoltellato una ragazza e che probabilmente l'ha fatto con altre due o più persone. Ecco, questo è il modus operandi, cioè la modalità con cui il criminale commette effettivamente il crimine. Una cosa totalmente diversa da quella che chiamiamo firma. Ad esempio, dopo aver ucciso Mariah, l'individuo posa sul corpo un ramo del Pothos, che è caduto per terra qualche istante prima. La firma, un'aggiunta apposta dal criminale stesso sul cadavere, aiuta a ricondurre una serie di omicidi alla stessa persona. Quel che però torna utile alla polizia è la ripetitività del modus operandi, cioè quel che il serial killer fa prima di commettere un omicidio e non dopo. Ovvero, nel caso di Mariah, l'accoltellamento in sé. E se la mettiamo in questi termini, i serial killer sono abbastanza banali e ce lo confermano le armi che utilizzano. Più del 40% utilizza una pistola, il 20% strangola le vittime, il 15% le pugnala e pochissimi sfruttano metodi per così dire cinematografici come l'annegamento, il soffocamento con un cuscino oppure il drogare le proprie vittime. E tutto ciò ci fa arrivare a una conclusione ancora più noiosa. Non tutti i serial killer sono dei geni del male capaci di architettare complessi rompicapi irrisolvibili. Lo stesso Jeffrey Dahmer, noto per brutalizzare i corpi delle sue vittime, le uccideva strangolandole, esattamente come faceva Ted Bundy. A proposito di vittime, è bene citare altre evidenze interessanti. Se i serial killer uccidono tre o più persone, vi suonerà forse strano che prendendo in esame 3.000 assassini statunitensi, il numero delle vittime complessive è 10.000. Ecco, di quelle 10.000 persone, 5.100 sono donne e 4.900 sono uomini. Un terzo di loro è bianco, un 25% nero e un 7% ispanico. Ancora una volta, numeri parecchio simili alla composizione etnodemografica della società americana. Numeri che però non ci suggeriscono granché riguardo a possibili moventi generici dei serial killer. Ma ricordiamoci bene una cosa. Quando guardiamo e ascoltiamo queste storie, lo sforzo che bisognerebbe fare è non viverle come un film o un racconto di fantasia. Perché è tutto reale. Vittime e crimini commessi sono reali, come lo sono anche i luoghi in cui vengono commesse queste atrocità. Luoghi normali. La classica casa monofamiliare americana con il giardino sul retro, il garage di fianco e ovviamente la famosa cantina in cui nessuno vuole mai andare. Altro che fantasia. Infatti non sarebbe assurdo pensare che questi luoghi, case, stati, città e campagne possano in qualche maniera influenzare gli assassini seriali. Vediamola così, in termini assoluti il parco giochi preferito dai serial killer sembra essere la California. 1777 vittime nel solo periodo compreso tra il 1992 e il 2019. Pensate che negli anni 80 gli assassini californiani ammontavano a un quinto del totale americano. E San Francisco, in California, è anche la patria del famoso mistero irrisolto del killer dello Zodiaco. Un uomo dall'identità sconosciuta che sul finire degli anni 60 uccise 7 persone e si nascose nell'ombra stuzzicando la polizia con crittogrammi e messaggi cifrati. Sì, lo stesso del film di Fincher. Seguono poi la California, per numero di vittime, Texas, Florida, Illinois e New York. E questa macabra classifica può darci l'idea che la maggior parte degli assassini seriali negli States venga commessa nelle aree urbane. Quindi in sobborghi malfamati, vicinati particolarmente pericolosi, o molto più semplicemente in quartieri abitati, ma non troppo, in cui è possibile far perdere facilmente le proprie tracce. Ma c'è un problema, Mariah non è stata uccisa a Pittsburgh, dove in realtà è andato il suo fidanzato, ma a West Pike, sempre in Pennsylvania. Infatti la nostra prospettiva cambia se analizziamo i casi di omicidio in termini relativi alla popolazione dei singoli stati. In questo modo, lo stato più densamente popolato da serial killer degli Stati Uniti, con 64 uccisioni seriali al 2019 e una popolazione che si aggira sui 700.000 abitanti, diventa l'Alaska. La seconda posizione poi è occupata dal Nevada, con 117 vittime per 3 milioni di abitanti, e sia in termini assoluti che relativi, non si può tener conto di Ohio, Pennsylvania, Indiana e Louisiana. Stati per lo più rurali che annoverano comunque le loro 400 vittime a testa. Il che ci fa pensare a serial killer traviati dall'isolamento o dalla povertà, che riescono ad agire indisturbati lontano da occhi indiscreti proprio per la mancanza di aggregati urbani. Potremmo poi parlare della disponibilità di armi, della droga e degli innumerevoli problemi sociali degli Stati Uniti. Ma, da quanto abbiamo detto fino ad ora, sembra che sia impossibile individuare il motivo dell'abbondanza di serial killer in America. Dunque, è plausibile che questi criminali possano agire ovunque, contro chiunque, in qualsiasi momento. E non solo negli Stati Uniti, ma anche qua, in Italia, magari vicino a dove abiti. E non bisogna per forza chiamarsi Mariah e abitare a West Pike in Pennsylvania. Anzi, prova a girarti. Lentamente. Visto? Non c'è nessuno. Già, ti ho fatto spaventare per niente. Che in fin dei conti è quel che fa la narrazione sui serial killer. Esagerare un fenomeno, distorcere la nostra percezione e farci credere che gli Stati Uniti siano davvero il regno degli omicidi seriali. Chiariamoci, i numeri non mentono. 3613 casi vogliono dire il 65% di tutti i serial killer del mondo. Però proviamo a guardare queste informazioni da un'altra prospettiva. Se stilassimo una lista delle nazioni più popolose al mondo, avremmo Cina, India e sul terzo gradino del podio gli Stati Uniti. A seguire, sopra i 200 milioni di abitanti, troviamo Indonesia, Pakistan, Nigeria e Brasile. Ora, se doveste citarmi, tra queste, la singola nazione su cui come occidentali riceviamo più notizie e alla quale siamo più esposti a livello mediatico, direste sicuramente Stati Uniti. Cosa sappiamo invece sugli omicidi seriali che hanno avuto luogo in India, Cina o Nigeria? Un bel niente. Delle indagini condotte negli States, invece, abbiamo imparato a conoscere ogni singolo dettaglio, dalle motivazioni dei poliziotti alle firme degli assassini, dalle vite delle vittime alle location degli omicidi, con tanto di dettaglio sulla piantina posta sulla mensola dell'anticamera del soggiorno. Insomma, negli States ci sarebbero così tanti serial killer perché banalmente se ne parla molto di più. E perché altri paesi potrebbero richiedere, per esempio, dati differenti per classificare un omicida seriale, come un minimo di 4 vittime anziché 3, oppure semplicemente perché non comunicano quei dati al di fuori del paese. Inoltre, la superiore incidenza di casi registrati negli Stati Uniti rispetto, che so, alla Cina, che avrebbe visto all'opera soltanto 57 assassini seriali, potrebbe derivare dalla maggiore meticolosità e, se volete, abitudine degli investigatori americani nel condurre le indagini. In altre parole, non è che in Cina, su 1,5 miliardi di persone, siano esistiti soltanto 57 serial killer. Piuttosto, 57 sono i casi accertati. Se poi andiamo a leggere cosa ne pensa l'FBI, tutto sarà immediatamente più chiaro. L'omicidio seriale è un evento relativamente raro. Si stima che meno dell'1% di tutti gli omicidi commessi in un dato anno faccia parte di questa categoria. Tuttavia, attorno a questo fenomeno esiste un interesse macabro che supera di gran lunga la sua portata effettiva. Questo è quello che dice l'FBI. Quel che ci appassiona così tanto dei serial killer, alla fine, potrebbe avere a che fare con un mero interesse personale. Vivisezionare l'esistenza di una persona anche a livello psicologico, pur non capendo un H di psicologia, ci permette di paragonare noi a lei. A questo punto possiamo intraprendere due vie. La prima è empatizzare con l'omicida, cercando di capire se il suo passato, spesso travagliato, possa essere la colpa originaria delle sue azioni. E la seconda, esorcizzare la paura, percependo il serial killer come un feticcio da distruggere, come se l'idea malsana di uccidere potesse prima o poi balzarci in testa e farci perdere il senno. E non solo, se le storie di true crime funzionano così bene, è anche perché, in fondo, anch'esse sono delle narrazioni e come tali utilizzano diverse tecniche di storytelling. La più funzionale, nei casi che riguardano i serial killer, è il lieto fine. Sì, la conclusione buona del racconto. Insomma, quando ascoltiamo lo svolgimento di un'indagine, alla fine desideriamo semplicemente che giustizia venga fatta e quindi che il criminale venga punito per le sue azioni. Anzi, più è ardua la sua cattura, maggiore sarà la gratificazione quando sarà punito. Il vero problema sta nel fatto che interiorizziamo le storie dei serial killer come se fossero dei gialli, delle fiction o delle storie inventate. E spesso tendiamo a dimenticarci che nel frattempo si sta parlando di vittime vere, nonché di famiglie che hanno sofferto la perdita dei loro cari. Però di una cosa possiamo essere certi: i serial killer sono figli della modernità e delle sue contraddizioni. Tuttavia, potrebbe esservi sfuggito un dettaglio presente in una delle prime frasi che ho pronunciato in questo nostro discorso. 3613 è il numero di casi di assassini seriali documentati negli Stati Uniti dal lontano 1900 fino al 2020. Documentati. Esatto. E questo vuol dire che forse, da qualche parte là fuori, ci sono decine, se non centinaia o migliaia di persone in tutto il mondo che l'hanno fatta franca. Del resto non puoi essere definito serial killer se nessuno sa chi tu sia. E Mariah, nei suoi ultimi attimi di vita, ha potuto riconoscere l'identità del suo omicida. D'altro canto, soltanto lei è venuta a sapere che in realtà il suo ragazzo a Pittsburgh non c'era mai andato. Io sono Andy e quello che avete appena ascoltato era Apnea, il podcast settimanale in cui ci immergiamo, a fondo e senza fiato, alla scoperta di storie in cui sono inciampato, spesso volutamente, girovagando per il mondo. Se volete scoprire di più su questa storia, trovate un post dedicato sul mio Instagram che ve lo racconta. In descrizione all'episodio avete tutti i link utili. Mi raccomando, seguite il podcast, attivate la campanella, così da non perdere le prossime uscite. È stato un vero piacere tenervi compagnia e noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Ed infine un grande grazie al nostro partner che rende possibile Apnea. Con NordVPN navighi anonimamente, accedi a contenuti internazionali e godi di una connessione super veloce. Tutto questo con un click. Visita il link nella descrizione o vai su nordvpn.com/apnea per un'offerta unica e 4 mesi extra in omaggio.